30 anni che faccio circa il mestiere di concerti, ma è 35 anni che insegno. Ho iniziato a insegnare perché mi hanno chiesto, anzi ho fatto grandi sacrifici per dividere il tempo in maniera decente, diciamo, fra i concerti e l'insegnamento. È sempre stata una grande preoccupazione. Io penso che il sapere è un diritto, il conoscere è un diritto, non è facoltativo. Come sede è bellissimo, anche la sistemazione delle aule ci potrebbe migliorare un poco, ma così com'è va molto bene. Io penso di sì, su per giù quasi tutti sono qualificati a suonare, ma dipende dai loro impegni perché sono molti insegnanti.
Questa era una voce che forse molti di voi potranno riconoscere, era la voce di Arturo Benedetti Michelangeli. Si trattava di un'intervista risalente al 1969, quando si aprirono i corsi di perfezionamento a Castagnola e Michelangeli era in dialogo appunto con Semini per raccontare di questa nuova avventura. E sì, oggi parleremo di Arturo Benedetti Michelangeli e lo faremo insieme a Giovanni Conti. Buongiorno Giovanni.
Buon pomeriggio a te Barbara, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. Sì, parliamo oggi di Arturo Benedetti Michelangeli perché era il 12 giugno del 1995, quindi esattamente 30 anni fa, quando se ne andava Arturo Benedetti e Michelangeli e così il telegiornale della Svizzera italiana.
Un interprete ineguagliato e inimitabile, schivo, quasi inaccessibile tranne a pochi fedeli amici, Arturo Benedetti Michelangeli, a 75 anni, se n'è andato con la stessa discrezione che lo aveva sempre accompagnato. Tutte le tensioni della sua vita d'artista si condensavano forse in un breve momento, in quei pochi passi tra la sua entrata in scena e il pianoforte. Un vuoto. Quasi un abisso da superare per avvicinarsi al suo pubblico mentre scoppiava un primo scrosciante applauso. Ma una volta alla tastiera, attaccata alla prima nota, il suo dominio era assoluto. Assoluto di una perfezione che non conosceva compromessi, si è svolta tutta la carriera di uno degli artisti più emblematici del secolo. Nato a Brescia nel 1920, si diploma in pianoforte a Milano e a 19 anni vince il concorso internazionale di Ginevra. Ma la sua è una giovinezza inquieta, che non lo vede solo alla tastiera, ma anche correre in gare automobilistiche, pilota d'aereo e campione di sci. Sarà la malattia a troncare una prima fase della sua carriera e gli anni tra il 48 e il 59 saranno dedicati all'insegnamento.
Ho iniziato a insegnare perché mi hanno chiesto. Non è un vizio o una mania. Anzi, ho fatto grandi sacrifici per dividere il tempo in maniera decente, diciamo, fra i concerti e l'insegnamento. È sempre stata una grande preoccupazione. Il sapere è un diritto, conoscere è un diritto, non è facoltativo.
Per gli allievi, egli è il maestro, generosissimo maestro. Con gli anni 60 ha inizio la leggenda. I suoi concerti si fanno rari e preziosissimi. Una spiacevole vicenda giudiziaria gli fa lasciare l'Italia per sempre nel 68. Nonostante allettanti offerte, suonerà solo in Vaticano e per beneficenza. Saranno allora i fedelissimi a seguirlo, ben sapendo di rischiare, poiché il maestro aveva anche il coraggio di deludere il suo pubblico e annullare un concerto. mai per leggerezza, ma in difesa dell'integrità morale e della perfezione dell'esecuzione.
Ecco, questo era dunque l'annuncio di quel 12 giugno del 1995 alla nostra televisione, l'annuncio della scomparsa di Arturo Benedetti Michelangeli, che oggi, a 30 anni da quel giugno, vogliamo assolutamente ricordare, perché è stato un personaggio che è difficile dimenticare. Tra i compositori forse è naturalmente più usuale, no, che la musica possa proseguire nel loro ricordo e ci si ritorni costantemente. Invece il destino degli interpreti spesso è quello di essere mano a mano dimenticati o comunque ridimensionati. Ecco, Giovanni, il ricordo di Arturo Benedetti Michelangeli in qualche modo è sempre ancora vivo dopo 30 anni con una sorta di aura di mistero.
Assolutamente sì, Barbara, è un caso, oserei dire, quasi unico nel campo della musica, se si fa eccezione evidentemente di quelli che, con tutto il rispetto, definiamo i mostri sacri del passato, perché lui rimane nell'immaginario collettivo come l'artista che ha dedicato l'intera esistenza alla musica, come sì, tanti altri evidentemente, ma rinunciando a tutto. Chi lo ha conosciuto ci ha dato testimonianza del fatto che non c'è traccia nel suo stile di vita che possa tradire qualche cedimento. Insomma, è stato una persona integra dal punto di vista artistico. Non c'è traccia di quelle che potremmo o che potrebbero essere definite sbandate anche occasionali verso qualche cosa che non fosse lo studio costante e disperato, qualcuno l'ha definito, del pianoforte. Ancora qualcuno a Pura lo ricorda, più che ricordare lui sicuramente, che passeggiava ogni tanto per le vie del villaggio, ricorda il suono di questo pianoforte, costante per ore, alla ricerca appunto di una perfezione che chissà mai se esiste e sia mai esistita, anche da parte del compositore che lui poteva studiare in quel momento.
Se vogliamo farlo un'altra volta, non lo so io.
Adesso finito tutto, andiamo a vedere. E se non
io non capisco niente. No, ma si compra niente, quando si compra.
Dire che cos'era il personaggio è molto difficile, ma nell'insieme direi che era un personaggio complesso, anche complicato, con aspetti di contrapposizione di elementi del carattere, di incoerenza, se vogliamo, nei comportamenti. Cioè, era nell'insieme una persona che poteva essere di estrema gentilezza e di estrema scortesia al limite del sadismo, da quanto, ripeto, ho potuto capire. Da un punto di vista così un po' aneddotico, si potrebbe dire che Michelangeli in un'occasione diceva di essere un discendente di Jacopone da Todi. Ora, questa notizia l'ha data la moglie, recentemente scomparsa, e l'ha anche scritta nel suo libro, ma direi che è indicativa di un fatto, che Michelangeli aveva, e nel carattere e nell'aspetto fisico, qualcosa dell'antico aristocratico. Cioè, aveva questo alto di statura, slanciato, severo di aspetto, sempre, come appunto un antico aristocratico, e poi si vedeva in lui l'isolamento del potente, si vedeva il misto di cortesia e di alterigia e l'inflessibilità nei comportamenti. E in questo mi sembrava appunto un personaggio, non so, un cavaliere del 200 o del 300. Poi ho avuto episodi, conosco episodi di grande generosità e anche episodi invece al limite della crudeltà, cioè comportamenti sia nei confronti degli allievi sia nei confronti di persone estranee che lo avvicinavano, lo trovavano di luna storta e dava delle risposte taglienti quanto mai. Però ho conosciuto anche un giovane ex studente che aveva un difetto cardiaco congenito, doveva essere operato da un illustre professor Dogliotti, non aveva i soldi per l'operazione, Michelangelo gli ha pagato tutte le spese. Ecco, c'era questi aspetti contrastanti, diciamo che reagiva molto a chi lo avvicinava e in un modo probabilmente imprevedibile.
Questa era la voce di Piero Rattalino, raccontare della figura di Arturo Benedetti Michelangeli, chi meglio di lui poteva raccontare della sua figura, di questa complessità e anche di questo alone di mistero che abbiamo ancora conservato della figura di Arturo Benedetti Michelangeli. E per raccontarci anche di questo aspetto, ma anche di molti altri, Giovanni, abbiamo un ospite oggi.
È un ospite importante. Chi meglio di lui, potremmo dire, perché? Perché innanzitutto è un pregevolissimo pianista, quindi stiamo parlando con una persona che conosce la materia, è un illustre critico musicale, quindi ha quella passione, ma nello stesso tempo quel distacco che è necessario per dare un giudizio assolutamente lontano da, diciamo così, coinvolgimenti emotivi, come è giusto che sia l'atteggiamento del critico. Di chi stiamo parlando, Barbara?
Parliamo di Luca Ciammarughi, che ritroviamo molto volentieri, sempre molto volentieri. Luca, ben ritrovato.
Grazie, bentrovati a voi e grazie per le parole fin troppo generose.
Luca, tra l'altro voglio segnalare appunto che nel mensile Amadeus, quello proprio di questo mese, l'edizione di questo mese di maggio, innanzitutto il giornale è in parte dedicato a questo trentennale dalla scomparsa di Benedetti Michelangeli, ma soprattutto possiamo trovare sia un disco allegato in cui si riportano alcune delle registrazioni, diciamo, storiche del pianista, ma anche un tuo felice libello, se così vogliamo chiamarlo, perché è un piccolo gioiello che porta la prefazione di Filippo Michelangeli, dedicato al pianista Arturo Benedetti Michelangeli, Il mistero di un genio, dove tracci alcune delle caratteristiche principali del pianista e dove anche tu fai riferimento proprio nell'esordio di questo libro sul senso del mistero che ancora noi abbiamo e che ruota attorno alla figura di Michelangeli. Perché secondo te c'è ancora questo mistero che aleggia attorno alla sua figura?
Il mistero è innanzitutto nel suono, perché in effetti il suono rivela sempre l'anima di un pianista. Effettivamente oggi alcuni aspetti di Michelangeli, sulla base di considerazioni stilistiche o di prassi esecutiva o di nuove conoscenze relative non soltanto al periodo barocco ma anche allo stile classico, ecco, dicevo, alcuni aspetti stilistici potrebbero essere anche contestati, alcuni aspetti di fraseggio, alcune scelte, alcune libertà anche che si prendeva, per esempio modificando il testo, aggiungendo dei bassi o dei ritornelli non scritti, penso alle valse noble e sentimentali di Ravel, ma rimane comunque questa dimensione assoluta, quasi imperscrutabile del suono. Naturalmente questo mistero del suono, della bellezza, della magia del suono di Michelangeli, del carattere mesmerico, magnetico di questo suono, potrebbero essere spiegati dettagliatamente attraverso la sua ricerca proprio fisica, direi, i modi di attacco del tasto, questa analisi capillare non soltanto di come suonare il pianoforte, ma dello strumento stesso, perché Michelangeli era un conoscitore profondo dello strumento e di tutte le caratteristiche, cosa che lo portava addirittura a volte a degli atteggiamenti maniacali. Ma perché parlo di mistero? Perché in effetti al di là di queste specificità tecniche, virtuosistiche o quasi di scienziato alchimista del pianoforte, c'è qualcos'altro che riguarda una sorta di anima del pianista. Anima naturalmente è una parola religiosa. Michelangeli, tra l'altro, era religioso, anche se era un uomo per altri versi anche molto libero. Potremmo utilizzare anche un altro termine, però c'è qualcosa in effetti che riguarda il modo in cui la sensibilità, questo speciale misticismo, questa ricerca veramente profonda, della verità musicale si trasferisce dalla mente, dal cuore alle dita, a questa sensibilità digitale che però nasce da un'esigenza profonda, non è una esigenza puramente scientifica o virtuosistica. In effetti oggi possiamo dire che di pianisti che suonano in maniera miracolosa dal punto di vista tecnico ce ne sono tanti, ma quello che Michelangeli dava è proprio questo mistero che noi potremmo definire quasi metafisico, ma che in realtà è fisico. Ma che appunto è qui è difficile naturalmente parlarne per tutto ciò che riguarda l'ineffabile, rimane comunque non del tutto sondabile, ecco.
Luca, io ho sempre, come dire, un interrogativo, da sciogliere, forse, tu mi puoi aiutare, e cioè questo, coloro che l'hanno, conosciuto, per conosciuto intendo l'hanno ascoltato dal vivo, ne hanno colto gli aspetti anche un po', come dire, bizzarri del comportamento, Rattalino ricordava alcuni, comportamenti. Noi qui alla Radio Svizzera abbiamo vissuto certe parti della sua esistenza nelle quali non ci ha fatto mancare, come dire, anche momenti di grande tensione, ma anche momenti di grande cortesia, dove lasciava per esempio lo studio di registrazione perché aveva deciso che quel giorno doveva andare a pesca. Per cui voglio dire, chi l'ha conosciuto dal vivo, chi lo ha ascoltato, per me rimane comprensibile il fatto che ci sia un'ammirazione fortissima, quasi come dire un'ammirazione sacrale nei suoi confronti. Ciò che mi rimane difficile, ma pur per certi versi comprensibile, è il fatto che le generazioni che non l'hanno conosciuto dal vivo, ma lo hanno ascoltato tramite delle registrazioni che mai restituiranno perfettamente il suono che veramente si sarebbe sentito nella sala da concerti, lo considerano come appunto, se non un mostro sacro, il più grande pianista di tutti i tempi. Ci sono dei fan ovunque, in Europa se ne trovano ad ogni angolo, non devo certo spiegarlo a te, ma anche in altri continenti, in Giappone per esempio, o in Cina, dove ci sono milioni di studenti pianoforte, che saranno anche dei grandi disoccupati nel futuro, non lo so, però il modello è quello di Michelangeli. Il suono di Michelangeli ce l'hai spiegato, ma questa idea che ci si fa di Michelangeli e il suo tipo di pianismo sembra non essere stato superato da nessuno, neppure dai grandi nomi di pianisti che circolano oggi. Ne dico uno su tutti, che è riconoscibilissimo fin dal primo suono che si sente anche in registrazione, e cioè quello di Martha Argerich.
Certo, io credo che il mito si alimenti anche attraverso i racconti di chi effettivamente ha avuto la fortuna di poterlo ascoltare dal vivo. A quanto pare la spazialità del suono di Michelangeli era qualcosa che soltanto dal vivo raggiungeva, diciamo, il sublime, tanto che lui considerava i dischi un po' cose morte, così li definiva, anche se poi un po' inciso, forse non quanto avrebbe potuto. Tuttavia bisogna anche dire che dai dischi, dai video emerge comunque questa figura che catalizza l'attenzione immediatamente. Io mi ricordo che quando avevo 14 anni, l'anno in cui Michelangeli morì, il giorno anche anzi in cui Michelangeli morì, stavo guardando un telegiornale e per la prima volta mi trovai di fronte a questo pianista nel giorno in cui tra l'altro era morto. Io ero adolescente, avevo iniziato a suonare il pianoforte da poco. E rimasi proprio ipnotizzato da questa sonata in Do maggiore di Galuppi che il telegiornale trasmise, pochi secondi di video, ma mi fecero quasi l'impressione di vedere un angelo, una figura angelica, perché in effetti basta osservare il gesto, soltanto la mano, ma anche l'attitudine corporea di Michelangelo, la sua compostezza così assoluta, per rimanere in qualche modo catturati. Poi approfondendo naturalmente attraverso i live, i dischi. Ci si può addentrare ancora oggi, secondo me, nella grandezza di questo pianista senza averlo ascoltato dal vivo. Poi devo aggiungere che in realtà ci sono anche dei detrattori di Michelangeli, perché è vero che la sua figura è riconosciuta come quella di un mostro sacro. Per esempio, ricordo di aver letto un'intervista a Mikhail Pletnyov, il grande pianista russo, che Pletnyov considerava Michelangelo il suo riferimento assoluto, ma conosco anche persone che invece non amano affatto Michelangelo, magari non lo dicono, perché dire criticare Michelangelo può sembrare insomma, qualcosa di non opportuno, in effetti non lo è. Io stesso nel libro in realtà non faccio una geografia perché ci sono anche incisioni meno riuscite, per esempio. I suoi concerti di Haydn oggi suonano sicuramente un po' invecchiati. Ma ecco, a proposito di detrattori, ci fu addirittura un libro intero scritto da Beniamino dal Fabbro, Il crepuscolo del pianoforte, un libro in Audi del 1951, che demoliva Michelangeli, lo considerava un pianista per dame, un pianista lezioso, o addirittura parlava di un'atletica leggera che serviva soltanto per lisciare i nervi al suo isterico pubblico. E la musica come una cocaina spirituale, una morfina assunta per via auricolare. Queste sono le parole di Beniamino dal Fabbro, che tra l'altro fu famoso anche per aver demolito Maria Callas. Insomma, demolire la Callas Michelangeli ce ne vuole. Però è anche vero che Michelangeli di detrattori ne ha avuti. E secondo me, in realtà, questo vale per tutti i grandi, perché poi spesso quando c'è la grandezza c'è anche un dividersi, no? Dei fan, degli ammiratori, penso a Maria Callas anche. E però, forse proprio questa sua unicità, queste sue caratteristiche così peculiari, hanno fatto sì che in effetti diventasse uno dei tre o quattro pianisti più iconici, come si dice oggi, insieme a Horowitz, credo, Richter, forse per altri versi Alfred Cortot, insomma del Novecento.
Ecco, forse per questo, tra i tanti aforismi che gli si attribuiscono, ce n'è uno emblematico che riassume il suo approccio alla musica. Lo cito: essere un pianista e un musicista non è una professione, è una filosofia, una concezione di vita che non può basarsi né sulle buone intenzioni né sul talento naturale.
Thank you.
E questo era il finale, presto, dalla seconda sonata in si bemolle minore, opera 35 di Frédéric Chopin. Questa era una registrazione in studio risalente al 1962, incisa a Torino da Arthur Benedetti Michelangeli, brano che peraltro è inserito nel disco che è allegato al mensile Amadeus di maggio. Un discorso molto interessante quello che abbiamo fatto con Luca Ciammarughi, che riguarda il pianismo di Benedetti Michelangeli, su cui si sofferma anche Piero Rattalino, andando a cercare di capire qual è stata innanzitutto l'evoluzione del suo pianismo e soprattutto in qualche modo da dove derivasse. Lo ascoltiamo.
Michelangeli è stato un artista che ha avuto un'evoluzione molto complicata, molto complessa. E quindi si riscontrano in lui, nella sua evoluzione, anche il carattere si riscontra, per esempio l'inflessibilità, il fatto, ma qui non siamo nell'arte, siamo nella preparazione del pianoforte, il fatto di pretendere, esigere dagli accordatori delle cose quasi impossibili che poi verificava lui solo, perché c'è certa preparazione del pianoforte, il fatto per esempio quando ha suonato a Brescia, avendo detto che non suonava più in Italia, però suonato a Brescia, allora è venuto sul giornale che lui suonava a Brescia, lui ha detto no, lui suonava a Brescia per il Papa Paolo VI e non per Brescia, e quindi il titolo del Corriere della Sera, che era molto ironico, Michelangeli suona a Brescia ma non in Italia. E quella volta ha fatto portare 4 pianoforti dalla Steinway di Amburgo e non ha fatto dormire l'accordatore, il tecnico che era D'Angelo Fabbrini, nel teatro per tutte le notti a preparazione, e non si decideva mai a scegliere il pianoforte, quindi aveva questo aspetto di maniacale, si può dire, di preparazione del pianoforte, così come una volta a Zurigo erano andati dei pullman da Milano per sentirlo, perché lui non suonava più in Italia dopo le note vicende del sequestro dei beni, non suona più in Italia, e lui ha suonato la prima parte e poi ha mandato fuori il suo segretario a dire che non proseguiva perché il pianoforte era sempre più scordato, perché avevano attaccato, siccome faceva molto caldo, avevano acceso l'aria condizionata, e quindi ha lasciato questi poveracci così in sospeso. E molte volte, ma me lo dicevano anche i suoi accordatori, parecchi con i quali ho parlato, faceva lavorare per cose poi che verificava lui solo. Quindi c'era questo aspetto maniacale nella preparazione del pianoforte, ma la sua vicenda di artista è stata molto complicata per una ragione, credo. Cioè Michelangeli è stato allievo di due persone, Paolo Chimeri e poi Giovanni Anfossi, negli anni, fine anni 20 e per tutti gli anni 30, perché ha studiato con Anfossi fino al 1939. Ora, negli anni 20 c'era stata una sorta di rivoluzione, comunque di rigetto del tardo romanticismo e del simbolismo, e nasceva il neoclassicismo. In quel momento, negli anni 30 in particolare, i leader dell'interpretazione musicale erano i cinquantenni. Erano Schnabel, Backhaus, Fischer, eccetera, eccetera, tutti quelli che erano sui 50 anni, mentre la vecchia generazione stava tramontando. Ma Michelangeli non ha studiato con qualcuno di questi che erano sulla cresta dell'onda, ma ha studiato con due persone che erano sui 70 anni, oltre i 70 anni. Appartenevano alla precedente generazione, quella nata tra il 1840 e il 1880, e quindi la sua formazione, anche perché poi non è andato all'estero, non è andato a studiare all'estero, ha continuato a studiare con Giovanni Anfossi, che era un eccellente insegnante, ma che era il portatore di una cultura ormai al tramonto. E quindi lui si è presentato sulla scena come un inattuale, perpetuava una poetica ed un'estetica che erano tramontate, trasformandole in manierismo. Ecco, rileggeva sotto l'aspetto manieristico un qualcosa che ormai era tramontato. Non per nulla, quando nel 1939 ha vinto il concorso di Ginevra, Cortot, che era presidente della giuria, ha detto è nato il nuovo Liszt. Ora, Cortot era un uomo che nel suo diario, allo scoccare del 1900, dice di rammaricarsi perché doveva abbandonare il suo secolo. Ecco, lui era un uomo di quella generazione, la generazione che precede quella del 1880, e aveva trovato in Michelangelo qualcosa che gli era congeniale, perciò ha parlato di nuovo Liszt. Michelangelo invece, quando si presenta in Italia, ha un grandissimo successo, perché era artista, era grandissimo artista, anche se inattuale dal punto di vista della poetica, ma quando è andato all'estero dopo la guerra non ha avuto lo stesso successo. Sì, ha avuto successo, sì, ma non quei trionfi. In America è andato nel 48-49, poi è ritornato brevemente nel 50, ma la sua affermazione negli Stati Uniti è del 1966, non è di quel momento. E credo che quello lo ha messo in qualche modo in crisi, cioè ha cominciato a raschiare via poco per volta tutti gli orpelli, tutte le aggiunte, tutto quello che c'era di individualistico, di soggettivo nella tradizione dei tardo-romantici, e si è adeguato progressivamente, credo con grande sforzo, ai canoni neoclassici. Arrivando però alla fine ha fatto una sintesi tra quello che era questa sorta di rispetto maniacale anche del testo e invece il suo istinto d'artista. E quindi abbiamo nelle ultime sue apparizioni in pubblico una sorta di ritorno del manierismo tardo-romantico.
Davvero molto interessante questa riflessione di Piero Rattalino sull'evoluzione, diciamo, del pianismo di Arturo Benedetti Michelangeli. Allora vorrei ritornare con Luca Ciammarughi un po' per commentare questa osservazione. Luca, cosa ne pensi tu di questo percorso, di anche questa idea dell'inattualità dell'arte di Arturo Benedetti Michelangeli, che però, come dire, oggi forse non vediamo, perché dicevamo è rimasto ancora come un mito quasi da tenere in considerazione, da raggiungere. Luca.
Sì, allora l'analisi di Piero Rattalino è molto interessante, con impostazione molto storicistica. Forse per capire bene Michelangeli non è necessario che i passaggi logici siano sempre così stretti. Per esempio Rattalino ritiene nel suo libro che se Michelangeli avesse studiato con Schnabel in quegli anni di gioventù avrebbe fatto sicuramente maggiori passi avanti dal punto di vista culturale. Tuttavia, secondo me, il fatto che Michelangeli sia rimasto ancorato appunto a quella scuola che poi risaliva alla Napoli di Martucci, sì, e ancora più indietro attraverso Martucci a Thalberg, forse per certi versi anche a Chopin attraverso altre vie, questa inattualità di cui parla Rattalino, secondo me, è invece proprio il punto di forza più che il limite di Michelangeli, nel senso che non si fece più di tanto condizionare da quelle che erano le mode culturali e riuscì a forgiare quindi uno stile totalmente personale. Se noi osserviamo la tecnica di Michelangeli, è una tecnica che ovviamente deriva un po' dall'insegnamento dei suoi maestri, Chimeri e Anfossi, ma poi si sviluppa attraverso uno studio totalmente personale. Basta vedere un suo video per vedere come attacca il tasto in una miriade di modi diversi. Non c'è veramente uno schema prefissato. A volte il tasto viene preso, come dire, dal basso verso l'alto, tenendo il dito veramente attaccato prensile. Altre volte la mano cade mollemente sui tasti, un po' come dice in certi momenti Chopin nel suo metodo. Altre volte l'articolazione è più pronunciata. Insomma, tutti i colori del pianoforte di Michelangeli nascono proprio da uno studio che è estremamente personale, che non può essere ricondotto in fondo a nessuna scuola specifica, anche se trae tante cose da scuole diverse. Inoltre non bisogna dimenticarsi che quando era ragazzo, fra il 34 e il 39, Michelangeli ascoltò a Milano una valanga di pianisti incredibili, compreso Rachmaninoff, quindi Backhaus, Gieseking, Horowitz, Zalandowska, Rosenthal, Rubinstein, Schnabel, Zerkin, anche Carlo Zecchi, che poi tra l'altro lo bastonò in un concerto, secondo qualcuno gli diede addirittura, in un concorso, scusate, gli diede addirittura zero al concorso di Bruxelles, dove Michelangelo infatti arrivò soltanto settimo nel 1938. Ma questo per dire che Michelangelo aveva ascoltato tutti questi grandi pianisti e sicuramente ne aveva tratto moltissimo. Il fatto di non aver studiato con uno di loro, secondo me, non è un fatto negativo. Sarebbe forse rimasto intrappolato maggiormente in una scuola, invece di continuare il suo percorso autoforgiandosi, per così dire.
Gli anni di soggiorno in Svizzera, gli anni di soggiorno a Pura, furono anni nei quali, nonostante la riservatezza del maestro, alcuni contatti con la società locale, con la società dell'epoca, furono inevitabili, anche perché tra gli artisti, soprattutto i musicisti che abitavano il Ticino di allora, nell'hinterland, chiamiamolo così, della città di Lugano, non mancavano nomi altrettanto famosi. Naturalmente la vita artistica di quegli anni era una vita segnata da appuntamenti notevoli, non furono poche le occasioni nelle quali Benedetti Michelangeli si esibì anche nell'auditorio della nostra radio. Ma nell'auditorio della nostra radio fece anche diverse registrazioni, sia audio sia video. Vogliamo proporvi una delle protagoniste, la voce di una delle protagoniste di quegli anni, che ricorda un po' l'atmosfera del periodo in cui il maestro Michelangeli, infervorava gli animi dei fan luganesi.
Io posso parlare solo da spettatrice senza dare i giudizi musicali. Ho sentito il concerto di Lugano dell'81 e ho sentito quel concerto splendido dell'86, se non erro, al Papio di Ascona. Lui entrava sul palcoscenico e si occupava di se stesso e basta. Non era l'artista che viene e vuole sedurre il pubblico, era il contrario di quello. C'era quasi una specie di separazione tra lui e il pubblico, no? Però questo pubblico che arrivava affannato da tutte le parti, ognuno con i suoi ritmi, i suoi bisogni, le sue cose, a un certo punto, miracolosamente, era come se lui tirasse le fila e tutto si concentrava in quel punto focale che era lui al pianoforte. Beh, quel concerto del Vaticano ne ha fatti due, 77-87. Io ho avuto la fortuna di partecipare a quello del 77. Ero molto giovane, abitavo a Roma, Rocco era primo violoncello all'Orchestra di Santa Cecilia e oggi si direbbe un event, però è stato molto di più di un event perché Michelangeli non suonava in Italia da molti anni dopo tutte le sue vicende giudiziarie che ha avuto molto spiacevoli. Ha suonato in Vaticano perché era extraterritoriale rispetto all'Italia, no? Questa sala Nervi splendida. 7.000 persone, c'era tutta la musica d'Italia e non solo d'Italia. Per cui di questo concerto veramente una memoria come di un'esperienza collettiva, un grande silenzio, una Roma assolutamente magica che sembrava essersi messa d'accordo per, diciamo, dare una cornice fantastica a questo concerto, un cielo blu cupo, non era più giorno ma non era ancora notte, le lampade già accese del Coronato del Bernino, queste croce rossine vestite di bianco, quasi felliniane sotto i portici, no? E infatti ho ritrovato il programma di questo concerto l'altro giorno e ho visto che era un concerto per la Croce Rossa italiana. Michelangelo ha fatto solo concerti di beneficenza, lui faceva sempre concerti per beneficenza, i pochi che faceva o che ha fatto, diciamo, in Italia. Quello che ricordo è che hanno portato dei vasi di fiori, questi addobbi floreali, come li chiamano, che Michelangelo chiamava molto la montagna dei fiori. E a un certo punto, nella prima parte, tra questi fiori c'era un grillo. E questo grillo ha cominciato a fare la sua musica, no? Per cui durante la pausa hanno portato fuori tutti i fiori.
Dunque, questa era la voce di Giusy Boni Filippini, ex giornalista della RSI, moglie del maestro Rocco Filippini, che è stata davvero una testimone della scena musicale svizzera di quegli anni, parlando appunto dei concerti a cui lei aveva assistito, dell'emozione dell'assistere al maestro al pianoforte, un personaggio che forse risultava molto distaccato dal suo pubblico, ma che alla fine riusciva a catturare l'attenzione che appunto meritava effettivamente. E questa invece che abbiamo ancora in sottofondo è una pagina di Mozart risalente ad uno dei concerti realizzati proprio per la RSI, concerti qui a Lugano nel 1974, e si trattava del concerto numero 15 di Wolfgang Amadeus Mozart.
Piero Ratalino, che abbiamo ascoltato prima, con il suo tono affabulatorio ci aveva incantato con tante questioni, una però che suscita sempre tanta curiosità è appunto il rapporto di Arturo Benedetti Michelangeli con gli accordatori. Ce n'erano di sua grande fiducia che lo accompagnavano durante i viaggi, come addirittura in alcune occasioni portava con sé il pianoforte. A Lugano ce n'era uno che si occupava sempre del maestro Michelangeli e del quale il maestro Michelangeli aveva assoluta fiducia. L'aneddotica si perde veramente nei meandri delle memorie di molti, a volte si ha il dubbio che si tratti di realtà e forse qualche finzione c'è, non ci perdiamo se non nella voce del diretto interessato.
Ho sempre avuto un grande rispetto di me. A parte il fatto che io certe volte lo vedevo che aveva un carattere un po' difficile, era un enfant gâté, come si dice, e quindi pretendeva tante cose. Ma io devo dire, con me è sempre stato di una gentilezza estrema. E quando finiva un concerto, prima di lasciare il podio, il camerino, lui chiedeva di vicari. Dov'è il vicari? Dov'è il vicari? Sempre mi volevo vedere e poi mi dava un bacio prima di andare a dormire. Sì. Tante volte abbiamo discusso, perché lui più dell'accordatura era l'intonazione, ma l'intonazione avviene solamente quando l'accordatura è perfetta, capisce? Non si può incorniciare un quadro se non è finito. E quindi io davo molto peso all'accordatura e poi all'intonazione. L'intonazione vuol dire ammorbidire sì e no un tasto secondo del suono che fa. E diverse volte sul podio dei concerti mi dicevo: oh, questo fa, oh, questo qui è troppo duro, bisogna ammorbidirlo. E io di maestro vado là 10 metri più distante, voglio sentire come fa questo suono. Andavo là e poi ascoltavo, dico: ma non è necessario, dico tra di me. Allora ritornavo sui miei passi, dicevo: maestro, faccia la cortesia, guardi, vadi là lei e ascolti, adesso lo picchio io quel fa lì. Ma che ne dici, maestro? Ma io sento che va bene così, ma forse può andare. Vede, mai si avrebbe dovuto dire: maestro, questo io sono io che comanda, perché lei suona, io faccio il piano, faccio il pianofortaio. Mai diciamo così, andargli incontro e dire, far vedere che la sua opinione era sbagliata, mai. Sempre dire di sì, maestro, e poi di fare quello che si doveva fare per rendere il pianoforte armonioso come lui lo voleva.
Thank you.
qui siamo ritornati al concerto al Collegio Papio di Ascona nel 1987 con questa ondine da Gaspard de la Nuit di Ravel, ma prima abbiamo ascoltato la voce di Guido Vicari, l'accordatore, diciamo, luganese del maestro Arturo Benedetti Michelangeli, in questa intervista che risaliva al 1996. Guido Vicari aveva 90 anni e aveva questo ricordo ancora vivido di quello che significava lavorare col maestro Arturo Benedetti Michelangeli, con qualche mania, appunto, che abbiamo detto, ma anche con un grande affetto nei confronti del maestro.
Assolutamente sì, non poteva essere diversamente, perché è proprio la chiave di lettura di questo rapporto, ma soprattutto anche il segreto di un rapporto che, come abbiamo sentito, andava oltre gli aspetti professionali, quindi un'assoluta, come dire, affidarsi da parte di Benedetti Michelangeli all'arte di Vicari, e da parte di Vicari un assoluto rispetto anche quando in realtà non faceva niente di speciale e non avrebbe mai toccato nulla, facendo però credere al maestro di aver messo le mani tra le corde del pianoforte.
Luca Ciammarughi, vorrei andare su ciò che riguarda il repertorio di Arturo Benedetti Michelangeli, che ha iniziato la sua carriera anche con una grande varietà, tanti interessi, e poi piano piano è andato riducendosi, ritornando costantemente su alcuni autori che erano nella sua area espressiva, un po' con questa idea di perfezionamento assoluto che lui aveva della musica. Secondo te di cosa si trattava? Perché ritornava costantemente su quelle pagine? Era una perfezione che riguardava se stesso, oppure riguardava in realtà la musica, cioè la fruibilità della musica? Luca Ciammarughi.
Qui tocchiamo un tema abbastanza, come dire, problematico, perché in effetti ci si chiede perché un grande virtuoso come Michelangeli non abbia affrontato, per esempio, il secondo concerto di Brahms o il terzo di Rachmaninoff. È difficile dare una risposta univoca, ma sicuramente dobbiamo ritornare su quel concetto di perfezionismo che abbiamo già un po' sviscerato, e che in effetti non era una mania. Non è una mania come spesso viene descritta, era più una necessità, cioè non è un desiderio di onnipotenza, ma era quasi una forma, secondo me, di fragilità interiore, ma fragilità in senso buono. In questa attitudine a limitare il repertorio, secondo me c'era un eccesso di sensibilità, che naturalmente portava a dei risultati straordinari comunque, e anche una buona dose di umiltà. Una buona dose di umiltà, perché Michelangeli, prima di affrontare un lavoro, doveva essere sicuro al 100% di, come dire, poter controllare ogni dettaglio per poi dare il massimo artisticamente. Ogni gesto era talmente dominato che poi veniva restituito in fondo con una forma di naturalezza, anche se Michelangeli non era il pianista che appariva pianista spontaneo o naturale, come poteva essere per esempio un Samson François, un Dino Ciani, un Sofronitsky. Appariva certo perfetto, questa sua compostezza poteva anche apparire rigida, però alla fine c'era sempre un afflato che derivava dalla perfetta consapevolezza di ogni gesto, e quindi dalla capacità in fondo di lasciarsi andare proprio alla bellezza, al culto del suono. Secondo me questa esigenza di dover dominare ogni aspetto per poi essere libero è il motivo principale per cui Michelangeli non affrontò certi lavori, o anche il motivo per cui, per esempio, quando suonava le variazioni di Brahms sul tema di Paganini, addirittura tagliava delle variazioni, lo faceva già da giovane. Non erano variazioni che gli avrebbero dato dei problemi particolari, perché aveva una tecnica completa, ma evidentemente, magari soprattutto dal vivo, Michelangeli non se la sentiva di affrontare quel rischio, perché temeva che Un'imperfezione lo avrebbe magari innervosito o che avrebbe intaccato il risultato artistico. Ecco, questa finitezza del risultato artistico, questo senso di compiutezza estetica, è qualcosa veramente di molto, come dire, michelangiolesco. Io a volte divido un po' i pianisti in due, semplificando. Ci sono pianisti che hanno un'attitudine, come dire, più artistica, nel senso che si buttano, sbagliano, cercano di conquistare il pubblico con una comunicativa, come diceva la signora Filippini, più immediata, e altri invece che cercano una dimensione più estetica. Sicuramente Michelangeli era fra questi. La bellezza del risultato estetico per lui era importantissimo, importantissima. Non a caso era un grande ammiratore della scrittura di D'Annunzio. C'è qualcosa di D'Annunziano e anche secondo me del Désessant di Arébourg, di Wiseman in Michelangeli, sicuramente era un esteta, su questo non ci piove. E questo ha condizionato secondo me anche il suo repertorio, ha fatto sì che ripetere uno stesso brano, per esempio una ballata di Chopin la prima, o Images di Debussy, o tanti altri suoi cavalli di battaglia, non fosse per lui mai una forma di routine, perché c'era sempre comunque la conquista di questa dimensione estetica assoluta, che ogni volta in fondo era nuova poi a ogni esecuzione.
Bene, siamo giunti al termine di questo nostro ampio ricordo di Arturo Benedetti Michelangeli nel giorno esatto del 30° della sua scomparsa. Noi ringraziamo il nostro ospite che ci ha accompagnato con grande sensibilità e grande competenza a meglio comprendere, se così si può dire, l'opera e l'arte di Arturo Benedetti Michelangeli. Ricordiamo, Barbara, il volume che accompagna il numero di questo mese di Amadeus.
Assolutamente sì, Arturo Benedetti Michelangeli, Il mistero di un genio, trovate anche la prefazione di Filippo Michelangeli, libro di Luca Ciammarughi.
Ciammarughi, a cui diciamo grazie, e ricordiamo anche che allegato al numero di questo mese di Amadeus c'è anche un bellissimo compact disc nel quale troviamo dei, come dire, degli autori interpretati da Michelangeli assolutamente appartenenti al suo repertorio, da Bach a Chopin a Debussy, e intelligentemente chi ha messo insieme il programma di questo compact disc ha voluto chiudere con il concerto per pianoforte e orchestra in sol maggiore di Ravel. Una dimostrazione che da una parte questo concerto è un'opera straordinaria in cui Ravel mescola forme e linguaggio della musica colta con gli stilemi del jazz, ma che in Michelangeli diventano qualcosa quasi di diverso, quasi un Ravel altro, quasi irriconoscibile. Sentiamo gli echi della musica di consumo, l'impressionismo, l'esuberanza degli anni 20, il virtuosismo e l'incredibile varietà dei timbri che solo Michelangeli sa restituirci, ha saputo restituirci così. Io questo concerto suonato così da altri non l'ho mai sentito, scusatemi, magari ho sentito poco. Grazie Luca.
Rete 2.